Amici, Corpus Domini, corpo del Signore. Era l'anno 1263. Veniva a Roma un mio collega, il quale da tanto tempo era salito dal dubbio: ma Gesù Cristo c'è o non c'è nell'Eucaristia? E non campava, non riusciva a campare, era talmente distratto, distrutto nella sua mente, nel suo cuore. E disse: vado a Roma a pregare sulla tomba di Pietro. Andò a Roma e, tornando da Roma, si fermò in Umbria, a Bolsena, nella chiesa di Santa Cristina. Andateci a vedere, io tante volte sono stato. Lì c'era la Santa Cristina, ragazzina, la tomba. Sull'altare cominciò a celebrare la messa. Fu investito da un dubbio terribile, tanto che desiderava quasi morire. A un certo punto, mentre spezzava l'ostia, da quell'ostia uscì tanto sangue. Lui, spaventato, che fece? Concluse in fretta e furia, prese tutto, prese il corporale, quel lino quadrato sotto corporale, c'è cioè il corpo di Cristo, prese tutto, lo portò in sacrestia, ma nella preoccupazione e nella furia, molto di questo sangue copioso scese, bagnò l'altare, bagnò il pavimento, bagnò tutto, e corse in sacrestia e chiamò il vescovo di Orvieto, il quale andò a vedere e rimase sbalordito. Venne a Perugia, a San Lorenzo, dove c'era il Papa Urbano IV. Sapete che Perugia 5 papi ha ospitato, e a Perugia furono fatti 5 conclavi, e 5 papi ci hanno eletto a Perugia, a Lorenzo. Siamo storici noi, Bene, c'era il Papa Urbano IV che stava a Perugia. Santità, venga a Orvieto, venga a vedere quel che è successo. È una cosa da far rabbrividire, tanto sangue, tutte le tovaglie, il corporale per terra. Andò e constatò la verità. Nel 1264, l'anno dopo, estese a tutta la Chiesa la festa del Corpus Domini. Nel 1290 chiamò San Tommaso d'Aquino, grande filosofo e poeta, perché scrivesse il Pange Lingua, di cui abbiamo letto qualcosa adesso, Buon Pastore, Pane Vero, chiaro, non l'abbiamo letta tutta perché è molto lunga, ma è meraviglioso, in omaggio a questo miracolo che fu riconosciuto per tutta la Chiesa. E lì, nel 1290, sì, si cominciò a costruire il Duomo di Orvieto, questo grande, meraviglioso tempio, monumento d'arte e di ricordi. Chi di voi non ci vada oggi a Orvieto? Perché oggi non vedete niente. Mandateci in questo mese e lì vedrete che esporranno il corporale e potete accedere attraverso una scaletta, vedere il corporale a 10 centimetri. Io l'ho visto, è impressionante. È tutto macchiato, è chiaro, il sangue si è scolorito, è diventato marrone, chiaro? Ma guardate che impressionante vedere queste macchie di sangue che sono scaturite da quell'ostia di quel mio collega che era impaurito e spaventato. Questo, amici, è il fatto storico del Corpus Domini. Ma che celebriamo oggi? Domenica scorsa abbiamo celebrato il miracolo più grande, la Santissima Trinità. Oggi celebriamo il miracolo più caro, la presenza di Gesù nei nostri tabernacoli e sui nostri altari. Gesù molto spesso parla del pane, avete sentito nel Vangelo, no? È tratto dal discorso della sinagoga di Cafarnao, capitolo 6 di San Giovanni. Gesù molto spesso ha parlato del pane. Gesù era molto pratico, no? Quando parlava ai pescatori parlava dei pesci, quando parlava agli agricoltori parlava di grano, di spighe di grano, e quando parlava ai rocciatori parlava delle montagne, tanto per incidere profondamente nel loro cuore. Gesù tante volte ha parlato di pane, come ha parlato dell'acqua, vi ricordate la Samaritana, no? L'acqua che zampilla la vita eterna, che è simbolo del battesimo. Vi ricordate il cieco nato, la luce, dammi la luce, segno della fede. Oggi parla del pane. Il pane, Gesù passava attraverso i campi e diceva: guardate, guardate questi campi pieni di messe, ma gli operai sono pochi. Oggi non c'è più nessuno dei sacerdoti, pochi anziani e malridotti. Pregate, amici miei, pregate per i sacerdoti. La messa è molta, ma gli operai sono pochi. Quante volte ha parlato le briciole di pane che escono dalla mensa? Vi ricordate Lazzaro e il ricco e pudore? Vi ricordate Gesù che dice il figlio al prodigo, lontano dal padre, chissà quante volte avrà pensato alla ricchezza del cibo nella sua casa, il pane fresco fatto dalla sua mamma. Gesù amava parlare delle cose piccole, piccole, spicciole, ma che incidevano nella mente e nel cuore dei suoi ascoltatori. Pensate, la Chiesa è paragonata ad una madia. I giovani queste cose non le hanno viste mai, ma noi anziani, vi ricordate quando si faceva il pane in casa? Si alzava la madia, si metteva per fermarla su, si impastava dentro. Bene, pensate, la Chiesa è rappresentata come questa madia carica di farina che sta per innalzarsi sotto la potenza del lievito, no? Gesù parla proprio di questo pane, l'avete sentito? Parla del chicco di frumento che deve morire, eccolo qua. Se il chicco di grano non muore, non produce la spiga. E poi, bellissimo il discorso, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Sentite che bello, Tonino Bello, grande poeta, innamorato di Dio, ha scritto: Gesù parla così molte volte del pane, come se egli durante gli ultimi suoi anni volesse indorare con amore la pisside che doveva contenere il suo corpo. La pisside, eccola là, è quel recipiente dorato che contiene il corpo del Signore. Ma perché tanta predilezione per il pane? Ma perché il pane è il nutrimento fondamentale dell'uomo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Avete mai notato questa parolina, quotidiano? Non dice Gesù il nostro pane ogni giorno, dacci oggi, domani, dopodomani. No, il nostro pane quotidiano. E che vuol dire? È una ripetizione? No. Gesù allude alla manna del deserto, dacci oggi ciò che serve per l'oggi, perché per il domani ci vuole il pane fresco. Vi ricordate i furbacchioni del deserto che facevano incetta di manna, no? Prendevano i catini, ne prendevano tanta, e Dio la notte la pietrificava, perché non avevano fiducia nella provvidenza. Amici, dacci oggi il nostro pane che serve per l'oggi, domani prenderemo quello caldo, fresco, chiaro del forno. Il pane è nutre, il pane dà vita, ma è anche segno di comunione. Quando io spiego ai bambini del catechismo comunione, che vuol dire comunione? Invertiamo la parola, unione comune, cioè quando noi siamo a pranzo. Ecco uno dei guai delle famiglie di oggi. Non si mangia più insieme, mai, quasi mai. Non solo si unisce a quei profumati cibi che la mamma procura, o gli arrosti con tutti i contorni, no? Con i gelati, il caffè, la frutta, come siamo soliti, no? Ma non è solo unirci al cibo. Io potrei mangiare anche da solo. Ma noi mangiamo insieme perché, mangiando insieme, facciamo unione comune, cioè noi non ci uniamo solo alla pasta, al forno, agli agnolotti, ai ravioli, ma noi ci uniamo alle persone che siedono intorno alla mensa. Sentite il primo libro, la Didache, il primo libro di catechismo del primo secolo, Didache, dice: come tanti chicchi di grano sparsi nei campi, macinati formano un unico pane, come tanti chicchi di uva sparsi sui nostri colli formano un unico vino, così anche noi formiamo un'unica cosa con Cristo. Come nelle famiglie facciamo un'unica cosa insieme ai nostri figli, a coloro che mangiano con noi e ai nostri amici. Il pane nutre, dà vita e fa comunione. Cos'è l'Eucaristia? Sentite che bello. Vi leggerò una cosa che vi sbalordisce. È il cuore della Chiesa. Se tu a una persona togli il cuore, è morta. Togliete, amici, i tabernacoli. Guardate, quella luce lì che voi vedete, arde sempre. Quello è il segno della presenza del padrone di là, di Gesù Cristo nell'Eucaristia. Quando la vedete spenta, il Venerdì Santo, vuol dire che il padrone non è in casa. Come in Italia, quando c'è la bandiera al Quirinale, c'è il Presidente della Repubblica. Quando non c'è, è assente. Così Gesù Cristo, vedete? Vedete, quando abbiamo fatto questa chiesa, io ero contrario. Purtroppo ho dovuto soccombere. Io non volevo fare la cappella del Santissimo Sacramento. Ma pensate alle nostre chiese prima del Concilio. Avevano Gesù Cristo dove? Tutte le nostre chiese, dove? In fondo, sulla parete del tabernacolo, no? Vi ricordate? Andate da tutte le parti, così, no? Dove non sono le cappelle. La gente che entrava, dice, oh, qui c'è Gesù Cristo, vedi la lampada, e già sentiva il bisogno di mettersi sull'attenti, in un contegno decoroso, meraviglioso, della presenza del Signore. Oggi, domando a voi, quanti di voi entrando in chiesa pensano a Gesù Cristo? Perché io non metto i santi? Io sono amico dei santi, voglio bene ai santi. Pensate, un mio collega mi aveva preso 10 milioni in lire se avessi messo in questa chiesa San Giuseppe. Era un affare, no? Io non ho voluto i 10 milioni. Sei tonto, Don Ignazio? No. Sapete perché? Non è che i santi non ci stanno bene, ma noi abbiamo diseducato la gente, la quale, prima di pensare a Cristo presente, pensava a Santa Lucia. Perché manco Santa Lucia non ci metto? Sapete perché? Un giorno, 13 dicembre, io stavo consacrando all'altare, lì. Entrò una donnina, invece di fermarsi nella consacrazione, aspettare il momento più bello, Cristo che scende sull'altare, che ha fatto? È andata a mettere la candelina a Santa Lucia. Ma questa è una bestemmia, amici. Ma c'è Gesù Cristo che sta scendendo sull'altare, dove accende la candela a Santa Lucia? Ho detto, da quel tempo non voglio più nessun santo in chiesa. Ma la chiesa al contrario, sono i nostri campioni. Ma amici, il campione ce l'abbiamo, uno e due, sono già sufficienti. Capito? Amici, vedete, ti do 10 milioni se in questa bella chiesa nuova mi ci metti San Giuseppe. Dice il mio cuore, grazie. Ti ringrazio di cuore, ma io non per disprezzo del santo, che amo moltissimo, ma non intendo fare questa cosa. Abbiamo diseducato la gente alla presenza di Cristo. Amici, ma quando voi venite in chiesa, non potete andare dalla Madonna subito. Ma se io vengo in casa vostra, che faccio la prima cosa? Chi saluto? Il papà, la mamma, i genitori, che mi dicono, prego si accomodi, venga Don Ignazio. Ma che vado di qua, di là, nelle vostre case, nelle vostre camere? No, amici, abbiamo maleducato la nostra gente. Non sa più che Gesù Cristo. Per cui queste nostre belle chiese sono diventate tutto. Sale di concerti, sale di conferenze e non più luogo di preghiera. Perché l'abbiamo distratte da quell'atteggiamento di compostezza, di severità, di educazione che la Chiesa merita. Per cui dovremmo andare tutti a salutare Gesù Cristo. Padrone, buongiorno Gesù, entro in casa tua, come stai? Ciao. Questa è l'educazione dei figli. Abbiamo diseducato la gente. Ecco perché manco Santa Lucia non ci voglio. Santa Lucia verrà nel giorno della sua festa, nel Triduo. Amici, ma cos'è l'Eucaristia? È il cuore della Chiesa. Mamma mia. È... Dopo la consacrazione, fate attenzione a questa parolina. Mistero della fede, annunciamo la tua gloria. Fermo, eh? Celebrando il memoriale. Voi la sapete cos'è il memoriale? Il memoriale non è il ricordo, la memoria. La mia fotografia non è me. Io sono io. La foto è un ricordo di me. Quando facciamo il compleanno, noi ricordiamo che cosa? Il Geburtstag, cioè il giorno della nascita. ma non è che io rinasco un'altra volta. Memoria e ricordo vuol dire ricordo un fatto passato esistente, che è esistito. Quando parlo di memoriale, vuol dire che io, celebrando il memoriale della morte e resurrezione, vuol dire che non solo ricordo, ma ripeto, attualizzo, rendo presente. Amici, durante la messa, ascoltate fra poco che vi leggerò, Cristo, io lo chiamo, scendi! E lui, obbediente alla mia parola, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Eccolo là, ripete, non ricorda, rifà, è presente, come nell'ultima cena. Muore e risorge come nel Calvario, senza spargimento di sangue, in un modo misterioso, chiamiamo sacramentale, ma ripete la sua morte e resurrezione, celebrando il memoriale, cioè la ripetizione, l'attualizzazione, la visualizzazione di ciò che accadde, accade anche adesso. Ma ci pensate, amici, ma ci pensate. Fateci attenzione, quando io dirò, celebrando il memoriale, fermi tutti, Cristo è sceso sull'altare. Non c'è la figura, o la fotografia, c'è lui. È l'Eucarestia, non solo memoriale, ma è sacramento del presente. Io in quel momento, quando Cristo scende sull'altare, mi incontro io piccolino, finito, limitato, omino, peccatore, io mi incontro con Lui infinito e santissimo. È un incontro, è un abbraccio cordiale con Gesù Cristo. È il finito che abbraccia l'infinito. È l'Eterno che scende nel tempo. È l'annunzio, terzo, della pienezza futura. È l'anticipazione della Pasqua Eterna. Ogni volta che celebriamo la Messa, noi celebriamo la Pasqua, morte e resurrezione. E questa Pasqua della Messa che stiamo celebrando anticipa quella Pasqua che noi vivremo dopo la nostra morte, in cui ci sarà una comunione totale con Dio, laddove ogni lacrima sarà asciugata, dove non c'è più né morte, né dolore, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Memoriale, sacramento del presente, anticipazione della gloria futura. E adesso ascoltate. Che vedete voi altri quassù? Dite che vedete, niente. Quando io consacrerò, che vedete? Niente come adesso. Attenzione. Vi faccio sentire quello che accade, eh? Quello che voi e io non vediamo. Questa è una rivelazione ad una mistica vivente, Catalina Rivas, che la Madonna ha voluto vedesse ciò che accade durante la Messa. È viva, eh? È Sud America. Era giunto il momento della consacrazione. Dietro il sacerdote, una moltitudine di persone con volti splendenti, pieni di gioia, parevano tutti della stessa età, senza rughe, felici, che gridavano «Santo, santo, santo!» E non sentiamo niente, se non la voce di Michele, «Santo, santo, santo!» Qui dietro è una cagnara, in senso bello, buono, è un canto meraviglioso che si accordano con Michele. Sono gli angeli che cantano qui dietro. E noi non sentiamo niente. Sentite qua. E disse Catalina alla Madonna, chi sono? Catalina, sono tutti santi e i beati del cielo. E fra di essi vi sono anche le anime dei vostri familiari che hanno raggiunto la gloria del Signore. Le anime in paradiso, sentite. Poi vidi, dietro al sacerdote, un passo indietro, stava un po' sollevata dal suolo, inginocchiata, sopra dei veli molto fini e nello stesso tempo trasparenti e luminosi come acqua cristallina, la Santissima Vergine, con le mani giunte, guardava con attenzione e rispetto il celebrante. Io guardai stupita e la Madonna mi disse, Catalina, ti stupisce il fatto di vedermi qui un poco più indietro, mamma, mi vengono i brividi, ma lo sapevo questo, la Madonna invece dove arriva, ce l'ho tante volte, io sono sempre accanto al prete che dice la messa, dietro, che una mamma mai abbandona suo figlio, gliel'ha fatto vedere, ha visto la Madonna, dice, ma tu che stai a fare lì? Cioè, io sono qui accanto a mio figlio, per quanto mi ami, il figlio mio non mi ha dato la dignità che dà un sacerdote, di poterlo portare ogni giorno tra le mie mani, come fanno le mani dei sacerdoti. Ecco perché provo un profondissimo rispetto per il sacerdote e per quel miracolo che Dio realizza attraverso di lui e che adesso mi obbliga ad inginocchiarmi. Ma ci pensate, la Madonna, guardatela, lì si inginocchia quando io dico questo è il mio corpo, pum, pam, cade in ginocchio per adorare il figlio suo. Mamma mia, io smetto di una messa, è terribile a pensarci, no? Di fronte all'altare cominciarono a presentarsi delle ombre di persone che sollevavano le mani verso l'alto. La Madonna mi disse, vedi chi sono? Sono le anime del purgatorio che aspettano le vostre preghiere per trovare refrigerio. Non cessate di pregare per loro, esse pregano per voi, ma non possono pregare per se stesse. Siete voi che dovete pregare per loro per aiutarle ad uscire ad incontrarsi con Dio e godere di Lui eternamente. Come vedi, io sono qui sempre. La gente fa pellegrinaggi e fa bene, perché in quei luoghi hanno grazie particolari. Ma, udite, in nessun luogo sono presente per tanto tempo come durante la Santa Messa. Ai piedi dell'altare, dove si celebra l'Eucaristia, sempre mi potrete trovare. Ai piedi del tabernacolo io rimango insieme agli angeli perché io sto sempre con lui. Cioè, vedere quel volto della madre nel momento del santo, con il volto splendente, con le mani giunte in attesa del miracolo che si ripete ogni volta, era come io vivessi il cielo e la Madonna. Catalina, di a tutti gli esseri umani che mai un uomo è davvero uomo, scrivetelo, come quando piega le ginocchia davanti a Dio. La consacrazione. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, in quel momento cominciarono ad apparire dei bagliori come di lampi nel cielo e sullo sfondo. Immaginate, pom, tutto questo presbiterio pieno di luce, lampi che vengono dal cielo. La chiesa non era più né tetto né pareti, vi era solamente quella luce che brillava sull'altare. In alto, guardate, Gesù crocifisso. Stava con il volto reclinato sulla destra, si vedono il volto sulle braccia i segni delle percosse e delle ferite. Sul costato destro, all'altezza del cuore, una ferita da cui usciva verso fiotti di sangue e a destra fasci luminosi che si dirigevano verso i fedeli, muovendosi a destra e a sinistra. Mi stupiva la quantità di sangue che traboccava dal calice e pensai che avrebbe impregnato e macchiato tutto l'altare, ma non ne cadde una goccia. In quel momento la Vergine disse, te lo ripeto, questo è il miracolo dei miracoli. Per il Signore non esistono né tempo né distanza. E nel momento della consacrazione tutta l'assemblea viene trasportata, sentite, ai piedi del Calvario e nell'istante della crocifissione. Vi ricordate Padre Pio? Quanto durava la messa di Padre Pio? Non mezz'ora come noi, perché noi celebriamo la messa, lui viveva la messa, lui riviveva. Durava un'ora e mezzo. Pensate che fu condannata dal Vaticano solo per questo, fu rinchiuso per questo, la messa andò a durare più di mezz'ora. Lasciamo perdere. I santi sono santi e noi non li possiamo capire. Padre Pio viveva la messa, lui sentiva le percosse della flagellazione, sentiva le ferite che già aveva nelle mani, nel costato, lui sentiva la forza della sofferenza di Gesù e lui durante la messa, mamma mia, io non l'ho visto, però ho interpellato i miei amici che l'hanno visto. Era una sofferenza vedere vivere la messa da Padre Pio. E un giorno disse, e concludo, è più facile che il mondo viva senza la luce, senza il sole, il che è impossibile, che non senza l'Eucaristia. Ecco perché vi ho detto, l'Eucaristia è il cuore del mondo. Togliete l'Eucaristia, il mondo muore. Scrive un poeta africano, finché sulla terra ci sarà un prete che innalza l'Eucaristia, il mondo non finirà. Quel giorno in cui sulla terra nessun prete celebrerà l'Eucaristia, il mondo finisce. Madre Speranza, quante volte anch'io l'ho vista, in estasi. Due cose non si possono recuperare, diceva la Madre Speranza, il tempo perduto e una Eucaristia mancata. Amici, riflettiamoci. Ogni volta che non prendiamo l'Eucaristia è un giorno perduto. Ogni giorno che noi prendiamo Gesù è un bigliettino, un ticket che noi presenteremo a San Pietro. E quando verrete in paradiso, io sarò alla porta, dico, io quel signore lo conosco, vieni Alessandro, vieni. Mi dice, guarda quanti ticket ho alla messa, passa. Poi verrà il nostro amico, vieni, avanti, venite. Più ticket forniamo e più paradiso ci prendiamo. Perché chi vive il mistero di Cristo eucaristico entra in un contatto del finito con l'infinito, del terreno con l'eterno. Buon Corpus Domini. E ora preghiamo, amici, tutti insieme, che Dio ci liberi da questo male terribile che stermina il mondo. Avete sentito ieri in America 115.000 morti. In rapporto all'Italia ci siamo. In Regno Unito 55.000 morti. La Svezia ruzzava. Vi ricordate la Svezia? Stanno correndo ai ripari perché si sterminano tutti. Signore, Gesù, Salvatore del mondo, speranza che mai delude, abbi pietà di noi e liberaci da questo male. Ti preghiamo di vincere il flagello di questo virus che stermina il mondo, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di sostenere chi opera per la salute di tutti. Mostraci, oh Dio, il volto di misericordia e salvaci nel tuo grande amore. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, tua madre e nostra, che con fedeltà ci accompagna, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. Amen.